Il miglior sito web in lingua italiana sui Balcani e il Caucaso, dai contenuti appassionanti. È il lusinghiero giudizio espresso da Tim Judah sulle pagine internet del settimanale britannico The Economist a proposito di Osservatorio Balcani e Caucaso, che compie quest'anno i suoi primi 10 anni di vita e in effetti in questo periodo è diventato un punto di riferimento obbligato per tutti coloro che si occupano della situazione dell'Europa sudorientale nei suoi vari aspetti. E a testimoniare l'importanza del lavoro svolto da Osservatorio in questi anni ci sono i molti riconoscimenti, molti premi ricevuti, ultimo in ordine di tempo il premio Antonio Russo. Di questi primi 10 anni di vita e di lavoro di Osservatorio vogliamo parlare con Luca Zanoni, che è il direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani Caucaso. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
L'Osservatorio è nato nel 2000, dunque è nato praticamente all'indomani della fine, mentre stavano finendo i conflitti della Jugoslavia. In effetti all'inizio si chiamava Osservatorio sui Balcani. Perché nacque l'Osservatorio? Perché ci furono delle persone che pensarono fosse importante costruire questo tipo di strumento?
Sì, nasce effettivamente, diciamo, l'idea, la pensata iniziale è del 99, un gruppo di persone si incontra a Venezia, ai cantieri di pace, era da poco finita la guerra in Kosovo e si era riscontrato appunto il bisogno di sostenere, di informare soprattutto il lavoro dei cooperanti delle ONG che erano sul campo. Quindi l'Osservatorio parte proprio con quell'idea lì, cioè uno strumento di supporto a chi faceva cooperazione, che tra l'altro poi in parte è rimasto, però diciamo la missione principale era quella, un piccolo gruppo di persone, alcune corrispondenti, all'epoca si chiamavano antenne, cercavano di dare informazioni dal campo, proprio la voce, far sentire la voce dei Balcani. E così appunto nasce Osservatorio. Il primo anno, ovviamente, come tutti i progetti, è di sistemazione, di organizzazione, di implementazione, insomma, del progetto. Dopodiché all'inizio del 2001 parte effettivamente con un sito che all'epoca, appunto, sono passati ormai 10 anni, era fatto tutto con un linguaggio molto semplice, mi ricordo si caricavano i file con l'FTP, insomma non c'era un sistema editoriale così avanzato come lo è adesso. E man mano il tempo passa, la struttura si ingrandisce, i corrispondenti diventano quasi 50 e si va a coprire aree che inizialmente erano impensabili, insomma si arriva, prima era circoscritto alla ex Jugoslavia, poi si comincia Romania, Bulgaria e poi entra la Turchia, Grecia, Cipro, fino ad arrivare al Caucaso di cui ci occupiamo oggi. Tant'è che appunto Osservatorio, come dicevi bene, da Osservatorio sui Balcani ha dovuto anche cambiare nome, siamo diventati Osservatorio Balcani e Caucaso.
Ecco, la cosa interessante è che andare a guardare i temi, cioè voi avete scelto fin dall'inizio di non essere semplicemente un organo di informazione, ma di avere uno sguardo, di fare informazione sì, ma con uno sguardo più complesso. Infatti a guardare i temi che avete sviluppato in questi anni si vede appunto l'attenzione alla costruzione dell'Europa dal basso, al dialogo tra le diverse culture presenti nell'area di cui vi occupate, al discorso della cooperazione e quindi attraverso di questo, anche pensando all'ex Jugoslavia, tutta la tematica che riguarda il superamento dei conflitti, la riconciliazione. Quindi diciamo non è semplicemente un portale di informazione, che già sarebbe stato comunque un'operazione importante per un'area così, così importante. Avete fin dall'inizio voluto fare qualcosa di più?
Sì, infatti diciamo questo è un po' la cifra di Osservatorio, è forse anche la difficoltà nel far arrivare il messaggio corretto, nel senso che a seconda degli interlocutori generalmente l'Osservatorio viene visto o come un ONG o come un'organizzazione tra le tante, oppure come un giornale, una testata, eccetera eccetera. E l'Osservatorio è tutte queste cose insieme, è un laboratorio culturale, un incrocio tra un media, un centro studi, perché ovviamente ci sono tante anime dentro l'Osservatorio. I temi che tu hai indicato prima giustamente sono i temi cardine su cui ci siamo, un po' l'anima, no, di Osservatorio, su cui ci siamo concentrati, soprattutto appunto la questione europea, quindi l'allargamento quando ancora, insomma, c'era adesso sono arrivati anche le facilitazioni, la liberalizzazione dei visti per Albania e Bosnia, che erano gli ultimi paesi, ma all'epoca insomma erano questioni su cui si doveva insistere e su cui valeva la pena spendere più di una parola. Ecco. Ovviamente cioè la parte di informazione è quella, insieme agli eventi, alle cose che organizziamo, la cosa più visibile, però c'è poi tutta la parte della ricerca, c'è la parte di contatti con gli enti locali, per quanto riguarda la cooperazione. Ci sono tante cose che sono meno visibili, senza considerare poi appunto i documentari che
ecco, infatti, questo è un aspetto molto importante, perché voi, oltre che fare informazione, diciamo, su quest'area, c'è anche tu, e ricerca dunque anche su questa regione, su quest'area, c'è anche tutta una produzione di dibattiti, di convegni e anche di materiali, quindi di materiali video, di materiali multimediali.
Sì, ovviamente sfruttare il web, quella fu una delle intuizioni geniali, se vogliamo, perché 10 anni fa non era poi così scontato di puntare tutto sul web. Abbiamo una parte ovviamente multimediale e abbiamo iniziato a produrre anche, ormai siamo arrivati mi sembra a 5 DVD, documentari. La strada del documentario non è certo facile, perché appunto c'è una struttura gigantesca, ma siccome ci siamo sì allargati ma non siamo diventati la CNN, si cerca di fare dei prodotti di qualità, tenendo ovviamente sempre l'occhio sui nostri film, e quindi ci sono appunto documentari, film che poi anche quelli tra l'altro hanno vinto dei premi, insomma, quindi la qualità in qualche modo...
No, ma su questo non c'è dubbio, credo che vi sia riconosciuta da tutti. Le difficoltà che avete incontrato in questi 10 anni, le difficoltà con cui dovete misurarvi ancora oggi, quali sono quelle principali?
Beh, la difficoltà, che è la difficoltà un po' di tutti, ovviamente riguarda sempre l'aspetto economico, se vuoi, ti ingrandisci, diventi grande, diventi in qualche modo maturo anche professionalmente e devi fare i conti. Noi non abbiamo pubblicità, ovviamente, viviamo di finanziamenti pubblici, soprattutto il nostro finanziatore principale è la provincia autonoma di Trento. Grazie all'impegno della provincia autonoma di Trento siamo riusciti a fare questo lavoro. Ci sono altre 1000 difficoltà ovviamente che riguardano la gestione quotidiana della struttura, il fatto che si lavori anche a distanza, soprattutto con i corrispondenti, cioè avere una rete così grossa di corrispondenti, cosa che un giornale adesso difficilmente riesce a permettersi, è anche una difficoltà, se vuoi, nelle relazioni, nel mantenere i contatti, quindi c'è tanto lavoro dietro gli articoli che poi appunto giustamente anche il lettore non se ne accorge e non vede.
Però si capisce che c'è sì, magari uno poi non sa esattamente tutto il lavoro che c'è dietro, magari quelle 20 righe che legge, però che ci sia un lavoro dietro, questo emerge anche proprio dalla ricchezza del vostro portale. Di solito il decennale è un momento per fare un consuntivo, mi sembra, da quello anche che dici, che il consuntivo di questi primi 10 anni sia comunque positivo. Con quali progetti per il futuro?
Beh, innanzitutto il progetto più imminente, diciamo, è la festa. Faremo una festa, tra l'altro una richiesta che c'era venuta anche da lettori, da persone che leggono e commentano sul sito, il desiderio di incontrarsi, e il decennale è sicuramente uno di questi di questi momenti. Faremo una festa il 27 a Rovereto, con la possibilità aperta a tutti, con la possibilità di incontrare sia parte dei corrispondenti, ma degli amici che ci hanno seguito per tutti questi anni, dei lettori, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, è la cosa principale. Poi abbiamo in cantiere ovviamente anche altre cose, progetti che riguardano il Caucaso, c'è in corso un documentario sempre sul Caucaso, ma appunto non voglio anticipare perché è una cosa in fiere, quindi ancora ci stiamo lavorando. e ovviamente migliorare il servizio, migliorare ulteriormente la qualità di quello che facciamo. Questa è una delle sfide, soprattutto quello su cui ci dobbiamo concentrare, arrivare a un pubblico ancora più ampio, perché tu sai bene che ti sei occupato anche tu, ti occupi da tanto tempo di questioni legate al sud-est Europa, non arrivano così facilmente all'orecchio, agli occhi del lettore comune, del lettore medio, proprio perché c'è poca attenzione su questa cosa. E quindi, insomma, cercare da una parte di far arrivare a un pubblico più ampio la conoscenza di paesi che in realtà sono nostri vicini, insomma, e quindi anche tutto l'aspetto culturale. Il progetto che è in corso, che è SINET, che è finanziato dal Ministero degli Esteri, riguarda anche questi aspetti di reciprocità, ecco, tra per esempio l'Italia e i paesi del sud-est Europa, quindi anche tutti gli aspetti, non so, del turismo enogastronomico, di progetti che si fanno nei paesi dei Balcani, eccetera.
Naturalmente torneremo a sentirci, anche perché, appunto, come dicevo all'inizio, Osservatorio è una fonte di informazioni che anche noi da Radio Radicale utilizziamo per seguire le vicende del sud-est europeo. Intanto, naturalmente, molti, molti auguri a te e a tutti coloro che lavorano a Osservatorio per questi primi 10 anni. Auguri per i prossimi 10 anni. Ricordiamo a chi ci ascolta il vostro sito internet www.balcanicaucaso.org. Lì tra l'altro trovate anche le informazioni per chi volesse il 27 novembre essere a Rovereto per festeggiare con voi i primi 10 anni di Osservatorio Balcani e Caucaso.
Per venire a spegnere le candeline insieme, insomma.
grazie Luca Zanoni, direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso, e naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi ancora.